Il mezzo clima di unità nazionale dopo l'attentato a Trump appare già evaporato. Alla convention repubblicana va in scena sui maxi schermi un video con tutte le cadute di Joe Biden, il quale ieri sera ha chiesto il divieto di quell'arma diffusissima con la quale è stato ferito il candidato dei repubblicani, il quale a sua volta è stato accolto ancora una volta da un'ovazione alla convention. Clima di unità europea invece al Parlamento di Strasburgo, che ha votato con una sorta di plebiscito Roberta Metsola alla sua guida per un secondo mandato che poi non sarà completo, ci sarà uno scambio a metà del, diciamo, della, appunto, della legislatura europea. Mentre oggi ci sarà il primo voto per von der Leyen, Fratelli d'Italia darà il suo assenso anche mascherato ad astensione? Vedremo, e vedremo se von der Leyen ce la farà. In Italia una nuova inchiesta intanto scuote la politica, riguarda Venezia, vede l'arresto di un assessore e l'apertura dell'indagine sul sindaco Brugnaro. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai Simone, buongiorno, oggi è già mercoledì, mancano giovedì e venerdì.
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Ma che ci fate tutte queste chiacchiere che fate?
Sappiate che oggi si inizia e si prosegue con la giustizia, nel senso che i temi sono tantissimi, e fatemi partire da una questione quasi laterale. Ieri è arrivata la sentenza d'appello che assolve tutti gli imputati, gli ex vertici e i membri del consiglio d'amministrazione, di una cosa che solo noi che abbiamo qualche anno in più ricordiamo, ossia Seat Pagine Gialle. Seat Pagine Gialle che, come sapete, produceva gli elenchi del telefono, per intenderci le pagine gialle, per chi se le ricorda, e per chi è un po' più giovane erano dei libroni enormi all'interno dei quali erano contenuti tutti i numeri di telefono che potevano servire quando c'erano ancora i numeri fissi. E poi si era vagamente buttata nel settore internet. Allora, considerate questo: l'indagine verteva su fatti del 2003-2004, e quindi di 20 anni fa, ed era un dividendo, un maxi dividendo dato agli azionisti di Seat Pagine Gialle, no? I magistrati dicevano: questo dividendo ha portato alla bancarotta del 2013, perché distribuendo così largamente soldi agli azionisti la società si è impoverita. Si scopre in realtà negli anni che c'è un altro colpevole per il fallimento di Seat Pagine Gialle, sarebbe internet e i cellulari, ma diciamo nel frattempo sarebbe arrivata questo piccolo cambiamento tecnologico. Morale, nel 2015 vengono indagati e siamo nel 2024, a 9 anni di distanza, e si arriva all'assoluzione in appello, quindi secondo grado, e figuriamoci se non ci sarà un ricorso in Cassazione. Ma quanto deve durare questa roba? Quanto?
Voi dovete riempire pagine, dovete scrivere cose, alimentare le polemiche.
Certo. 2. Pagine dei giornali stracolme di intercettazioni. Ma scusate, ma non dovevano smettere di uscire ste benedette intercettazioni, quelle del sindaco Brugnaro che parla col suo assessore, tra l'altro Brugnaro solamente indagato e l'assessore arrestato? il quale assessore avrebbe preso dei soldi per favorire alcune aziende secondo l'ipotesi dei magistrati, e invece esce tutto a manetta proprio, Qualsiasi conversazione poi riportata su carta, e lo sapete perfettamente perché provate a ragionare. Alla prossima chiacchierata che fate con un amico, con un conoscente, o la prossima chiacchierata che fate di lavoro, provate a pensare a come sarebbe messa su carta, e quindi senza l'intonazione ironica, senza la battuta, senza lo scherzo, con tutte le confusioni che ci possono essere. Quindi naturalmente diventa un manifesto della tesi d'accusa. Poi magari l'assessore è veramente un corrotto, questo non lo sappiamo, lo deciderà ovviamente se ci sarà il rinvio a giudizio, se ci sarà il processo, se ci sarà... Pare esserci una certa solidità nella tesi della procura per quanto riguarda l'assessore, mentre invece per quanto riguarda Brugnaro dice il procuratore che in questo caso è l'unico, questo è un punto, l'unico che ha la possibilità di parlare con la stampa e per l'importanza dell'indagine ha deciso di farlo, il procuratore, adesso vi recupero il nome. Dov'è? Il procuratore Bruno Cherchi dice l'abbiamo fatto a sua garanzia.
Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Building Trust del sindaco. Quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della procura abbiamo ritenuto che che fosse messa a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizione.
E qua voglio dirlo a Marco che dice Spezia il giornalista che non vuole dare le notizie, se non fai il delinquente non hai niente da temere, basta difendere gli amici dei padroni. No, guardi Marco, è semplicemente il rispetto di quelle che sono delle norme elementari di uno stato di diritto. Come abbiamo ribadito in più di un'occasione, ci sono paesi nei quali nemmeno si sanno i nomi degli indagati, nemmeno si sanno i nomi degli arrestati, tanto per dare un'idea. Ed è, ripeto, una questione di rispetto nei confronti delle persone che appunto vengono coinvolte dalle indagini, che potrebbero risultare completamente innocenti ed estranee a qualsiasi accusa, come la giustizia ha accertato per esempio nel caso di Seat Pagine Gialle, sul quale Ardinox, non so che cosa voglia dire questo nome che ho qua, nessuna giustizia per coloro che hanno perso i soldi o il lavoro, ma che dice ma caro mio, ci sono stati degli errori manageriali probabilmente gravi, delle mancate valutazioni di quello che di come si sarebbe evoluto il business, ma questo è un reato o che cos'è? È un reato questo? È il capitalismo, bellezza, nel momento nel quale cambia qualcosa, nel momento nel quale arrivano i cellulari ci sono... o arriva la fotografia digitale, chi produce pellicole fallisce. E ragazzi, è così, è la tecnologia che avanza, il cambiamento. Vogliamo metterlo sotto processo il cambiamento o appunto l'errore manageriale, la mancata visione di lungo periodo? Capite che è dubbio questo. Poi il crack c'è stato, certo, i problemi ci sono stati, economicamente è stata una cosa dannosissima per molte persone, sia per i lavoratori sia per i risparmiatori, una parte dei risparmiatori naturalmente, però è così, è. Belli caldi oggi, Gian Gianni, vai a cagare tu e la privacy, lo sanno tutti che sono dei ladri. ma chi? Ma di che? E quindi lo sanno tutti e quindi arrestiamo tutti, dai. Va bene, si fa per dire naturalmente. Oh, tra l'altro, a proposito di giustizia, la Corte Costituzionale ieri ha demolito un altro pezzo, anzi altri due pezzi del Jobs Act, ma poi ci arriveremo in rassegna stampa, dove ancora una volta, per così dire, la magistratura arriva, diciamo, mi viene da dire in questo caso prima della politica, perché la CGIL sta raccogliendo le firme per l'abolizione del Jobs Act, ma il Jobs Act ormai è praticamente fatto a pezzi dalla Corte Costituzionale, come ci ricorda un bel pezzo di Gian Piero Falasca oggi sul Sole 24 Ore, ma poi ve ne darò conto in rassegna stampa. Prima di andare alla parte politica di questa giornata, che è sicuramente una parte politica intensa, faccio notare agli appassionati di calcio e non solo che Gareth Southgate, il mister dell'Inghilterra, l'uomo che per due volte l'ha portata in finale e che ha ottenuto un'invidiabile catena di successi nonostante abbia perso per due volte la finale dell'Europeo, ha deciso di lasciare dopo la sconfitta, tra l'altro, con quella che probabilmente è una delle squadre, forse la squadra più forte del mondo, che è la Spagna, in finale. Io ve la metto là. Fate i dovuti raffronti, pensate quello che dovete pensare su quello che è successo all'Italia e là ve la lascio, ovviamente. Allora, va bene, la giornata politica americana, avete sentito un po' quello che è stato raccontato anche in GR24, oggi sarà la volta di J.D. Vance, il candidato alla vicepresidenza affiancato a Donald Trump, che farà il suo discorso. Quello che pensa Vance sostanzialmente già lo sappiamo, ed è un pensiero che è molto simile a quello di Donald Trump, un occhio molto più rivolto all'Asia Pacifico e al confronto strategico con la Cina, un occhio meno rivolto al fronte europeo, un occhio più distante, diciamo una certa distanza, per così dire, dalla NATO. Questo apre evidentemente delle sfide, e molti analisti lo notano oggi, per l'Europa, che oggi si appresta a votare quella che potrebbe essere la sua nuova vecchia presidente della Commissione europea, che è Ursula von der Leyen. Un secondo mandato, dunque, all'insegna, viene da dire, della stabilità, secondo alcuni all'insegna invece di un mantenimento dell'esistente un po' stantio, secondo altri. Intanto ieri Roberta Metsola è stata eletta nuovamente Presidente del Parlamento Europeo. Il frutto è naturalmente il frutto di un accordo tra i due principali partiti dell'Europarlamento, i socialisti, che a metà mandato, come già successo nella precedente legislatura, prenderanno il testimone. Dice lei: non mi tirerò mai indietro dal prendere decisioni difficili, la mia porta rimarrà sempre aperta, i membri saranno trattati in modo equo e dignitoso, così ieri al TG1, come sapete, parla un buon italiano.
Per me forse è una cosa che possiamo costruire sui due anni e mezzo in cui, o da quando io sono stata eletta la prima volta, un periodo che era difficilissimo, ma durante il quale abbiamo fatto sì tanto delle legislazioni, decisioni difficilissimi, l'abbiamo presi con coraggio, e allora su questo possiamo costruire.
Così dunque Metsola. Nel pomeriggio di ieri sono stati eletti gli 11 vicepresidenti del Parlamento, tra cui riletta Pina Picierno del Partito Democratico e Antonella Sberna di Fratelli d'Italia. Questa mattina alle 9 Ursula von der Leyen prenderà la parola durante la sessione plenaria del Parlamento, illustrerà la sua visione, il suo progetto. La votazione a scrutinio segreto si svolgerà alle 13 dopo la discussione, non si voterà col voto elettronico ma con le schede elettorali, e là vedremo che cosa succederà, se Ursula von der Leyen dispone effettivamente di una maggioranza. Di questa maggioranza farà parte o non farà parte, ed è la grande domanda che aleggia in questo momento, Fratelli d'Italia. E il gruppo dei conservatori del quale fa parte, è difficile che tutto il gruppo voti Ursula von der Leyen, bisognerà vedere che cosa farà Fratelli d'Italia, la quale ha presentato una serie di richieste che sono quelle, se volete, prevedibili: un radicale cambio di passo sul Green Deal, ossia sulle norme europee che riguardano l'ambiente, il superamento dell'approccio ideologico che ha caratterizzato la legislatura appena conclusa su questo tema, queste le parole che arrivano da Fratelli d'Italia, e poi nuovi accordi con i paesi africani per fermare le partenze e sconfiggere le mafie dei trafficanti. Oggi tra l'altro ci sarà un vertice internazionale in Libia dedicato esattamente a questo, al quale dovrebbe essere presente proprio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poco altro mi pare di poter dire della giornata di oggi. Ripeto, nell'attesa di von der Leyen poi andremo un po' più nel dettaglio per quanto riguarda questo racconto, anche in rassegna stampa, leggendo magari anche un paio di analisi su quello che potrebbe o dovrebbe fare Giorgia Meloni. Dalle città solo un paio di aggiornamenti rapidi. Ieri abbiamo parlato lungamente della vicenda di Bagnoli, 30 anni, adesso arriva 1.200.000.000, vedremo che cosa succederà, se si riuscirà naturalmente a portare a termine la bonifica e la risistemazione di quell'area napoletana. Ieri Napoli ha visto l'inaugurazione finalmente della linea della metropolitana 6, la quale doveva essere pronta, visto che abbiamo parlato di calcio, per i mondiali d'Italia 90. Quindi con una certa serenità e con una certa calma andiamo. Non so tra l'altro a che punto sia invece, a che punto siano le cose della metropolitana di Roma, mentre Milano dovrebbe concludere, se non vado errato, quest'anno la nuova linea. E a proposito di Roma, sta esplodendo, l'avevamo vista da un paio di giorni, poi ci siamo dimenticati di dare, è un dettaglio, avevamo fatto sentire, vi ricordate, il sindaco Gualtieri che andava sui social e raccontava l'arrivo di questo nuovo cestino dell'immondizia, che è già abbastanza divertente la cosa. Il sindaco di Roma che va là e dice: vi presento Cestò, si chiama, e avevamo scherzato sul fatto che sembra una televendita, eccetera eccetera, e vabbè. Qual è il problema che si è scoperto? Che Cestò, che è fatto con delle strisce di ghisa sostanzialmente e lascia scoperto, perché deve rimanere visibile il sacchetto che c'è all'interno, è preda di un pericoloso predatore che vive dentro la capitale, che è il gabbiano. Dunque si sta cercando già di risolvere il problema dei nuovi cestini, che immaginiamo già ordinati, per i quali c'è già l'appalto, in parte già pagati, e come proteggerli dal pericoloso predatore romano che ficca il becco tra i buchi di Cestò e si va a pescare la roba che vuole mangiare, il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Ma la questione non era che loro, i manager, che stupidi non sono quando si tratta degli affari loro, sapendo che stavano per fallire, si sono aumentati i dividendi, si sono aumentate, diciamo, le loro spettanze, sapendo che era l'ultima spiaggia.
Mi scusi,
banca... sono stupidi, sono più che altro in malafede.
Sì, no, la bancarotta è arrivata 10 anni dopo, cara ascoltatrice, quindi non credo proprio.
Io non riesco a capire, c'è una quantità enorme di persone che vanno a investire in azioni capitale di rischio, li perdi, basta, fate i bot, fate le obbligazioni. Il problema forse è che non facciamo un minimo di cultura economica nelle scuole di base, non solo se fai ragioneria o queste cose qua, per cui la gente pensa di essere tutelata su tutto.
E come sai, il nostro gruppo editoriale è molto attento a tutto questo, al tema dell'educazione finanziaria, al di là della trasmissione di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Due di Denari, come sapete se ne occupa spessissimo. Le iniziative che facciamo sono molte, siamo perfettamente d'accordo su questo. C'è un tema, secondo me, un tema aperto e grande. No, guardi, caro ascoltatore, non faccio alcuna ironia sui gabbiani, che a Roma sono già un problema, dice, molto serio, e lo diventeranno sempre di più, ma l'ironia è sui cestini. Allora, visto che abbiamo parlato dei gabbiani come predatori, parliamo di quello che è un vero predatore, Però il gabbiano è ormai, mi pare, che è l'orso. Allora, ieri c'è stata una nuova aggressione. Verso le 7 di ieri mattina un orso ha attaccato un turista francese di 43 anni che è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, fortunatamente non in gravi condizioni. Nei giorni scorsi, tra l'altro, un orso era stata avvistata più volte nella zona del Mas de Lizzon, mentre più sud, a Padar, una turista olandese si era trovata un plantigrado sul sentiero a pochi metri. Una turista svizzera con 3 bambini il 10 luglio ha avuto un contatto, non sappiamo a che distanza, con una femmina di orso accompagnata da almeno un piccolo, mentre passeggiava con la famiglia lungo la sponda sud-occidentale del lago di Molveno. Come potrete immaginare, l'estate che si apre per il Trentino è un'estate anche di preoccupazione dal punto di vista del turismo. Però vogliamo fare il punto sull'animale con Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Buongiorno Genovesi e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Non parleremo di gabbiani, ma parleremo di orsi nella fattispecie. Le chiederei come ci si deve muovere su questo fronte. Come sa, si riaccende ogni volta il dibattito sul tema abbatterli, non abbatterli, al di là della necessità di probabilmente di avere quello spray che li tiene lontani e che pare avere una grande efficacia. Cosa dite come ISPRA?
Allora, i pericoli rimangono molto limitati. L'orso è presente in tanti paesi europei, in Slovenia, in Croazia, in tutta la Scandinavia, dove le attività continuano, si va tranquillamente nel bosco senza particolari timori. Gli attacchi rimangono estremamente rari. Certo, è un animale che potenzialmente può essere pericoloso, occorre adottare alcune regole di buon senso. Quando si incontra un orso occorre non avvicinarsi, perché a volte sì, questo è successo. La provincia di Trento sta lavorando su delle azioni anche di prevenzione, perché questo, diciamo, noi sono tanti anni che lo diciamo, non è il caso dell'attacco di ieri, però in altri casi gli orsi hanno imparato ad avvicinarsi all'uomo perché era facile accedere ai rifiuti, e questo spesso causa poi delle situazioni di potenziale rischio, quindi bisogna mettere in sicurezza tutto questo. Però i rischi rimangono estremamente limitati. Gli orsi che oramai sono quasi 30 anni che sono stati dentro gli orsi in Trentino, c'è una popolazione abbastanza numerosa, più di 100 orsi vivono nelle Alpi centrali, ci sono stati un numero molto limitato di attacchi, purtroppo.
Ma sono troppi questi orsi, proprio a livello di valutazione scientifica, mi viene da dire, sono troppi, Genovesi, a fronte anche, per così dire, dell'attività umana presente, no? È chiaro che uno deve mettere in relazione due cose, non è che può dire sono troppi o sono pochi. In una zona completamente selvaggia magari non sono troppi, in una zona di quel tipo chiaro che forse lo sono.
Ma allora, quando si fece la reintroduzione alla fine degli anni 90, che fu fortemente voluta dalla provincia di Trento, dal Parco d'Amello Brenta, si analizzarono tutte gli scenari e per com'era il territorio si stimò che si potesse arrivare tranquillamente a questi numeri, 120-130 orsi. Non è un animale che raggiunge densità altissime, quindi i numeri sono quelli attesi e sono comunque limitati. Il problema non è quanti orsi ci sono, il problema sono quegli individui, che sono sempre un numero estremamente limitato, che hanno comportamenti pericolosi per l'uomo. Quelli sono i casi, cioè diciamo in tutto il mondo, in tutte le aree in cui ci sono orsi, le politiche devono essere le stesse. Quando ci sono degli orsi che hanno comportamenti pericolosi vanno rimossi e bisogna far di tutto perché non si arrivi a dei comportamenti pericolosi. Questo è, diciamo, noi lavorammo allo studio di fattibilità per la reintroduzione e questo lo chiarimmo dall'inizio. Sì. Se si riportano orsi bisogna fare di tutto per evitare rischi per l'uomo, ma ci saranno dei casi molto limitati nei quali compariranno orsi pericolosi. Sono una parte minima, la gran parte degli orsi, il 95% degli orsi che sono stati in Trentino in questi decenni, non vengono mai avvistati dall'uomo e non hanno mai causato nessun tipo di pericolo.
Alcuni
individui ce l'hanno.
Dove, mi scusi Genovesi, per rimozione non vuol dire necessariamente abbattimento, ma può voler dire spostamento, come è avvenuto in un caso recente, se non vado errato, no?
Allora, noi diciamo rimozione perché poi la scelta finale ovviamente è più politica e non tecnica. Se un animale è pericoloso va tolto. Se va tolto, ora, si può anche intervenire con un'attività prima di monitoraggio, catturandolo e mettendo un radiocollare, ma questo ovviamente non se c'è un rischio molto concreto, un comportamento particolarmente pericoloso. La scelta se toglierlo, gli animali possono essere o abbattuti o messi in cattività permanente. Per questo perché? Perché gli orsi che vengono catturati, a differenza di altre specie, hanno una tendenza ad abituarsi all'uomo, in questi casi diventano ancora più pericolosi, per cui è una di quelle specie che non può essere poi più rilasciata in natura. Spostarlo è un'opzione che a volte si usa in Nord America, ma da noi è impossibile perché non c'è nessun'area del territorio nazionale dove si possa essere un animale, possa essere rilasciato un animale con comportamenti pericolosi. Tra la scelta tra abbattimento e messa in cattività è una scelta, diciamo, più politica. Certo, mettere in cattività un orso è estremamente complesso, ha causato grandi conflitti, è stato molto criticato perché c'è un unico recinto in Italia che ospita in grado di ospitare orsi
e poi diventa oggetto di proteste e tutto quello che sappiamo. La ringrazio, grazie Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica di ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro che sarà piuttosto intenso, mi sembra di capire, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.